E alle 12:36 noi siamo al momento del dibattito, il punto che oggi dedichiamo ad un ricordo di Silvio Berlusconi, morto, come certamente avrete tutti saputo, ieri all'età di 86 anni. I media internazionali si sono proprio letteralmente scatenati sulla notizia con numerosi contributi. Noi abbiamo scelto un taglio che vi spieghiamo subito, anzi chiedo al collega Alessandro Chiara, che mi ha raggiunta qui per il dibattito, di spiegarcelo. Ciao Alessandro.
Ciao Lina, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, lo spiego perché parti in realtà da un aneddoto personale e da un push, no? Il push che è arrivato ieri, un primo push. Silvio Berlusconi è morto. Io ho strabuzzato gli occhi, volevo essere sicuro di aver letto bene, poi è scattato un po' di prudenza giornalistica, vediamo cosa succede. Insomma, poi un secondo, un terzo, una valanga di push, e quindi insomma, da media di qualunque parte del mondo, come dicevi tu. E devo dire che per chi come me ha interessato o ha cominciato a interessarsi di politica proprio negli anni 90 del secolo scorso, la morte del cavaliere è la fine di un'epoca, ma curiosamente una delle prime cose che mi sono venute in mente è stata un'intervista radiofonica del 2011 e non a Berlusconi, ma a Umberto Scapagnini, che è l'ex sindaco di Catania, ma soprattutto è stato ex medico del cavaliere. Adesso è morto anche lui, e in quell'intervista diceva: Berlusconi ha più potenzialità di vita rispetto alla media, occhio e croce, vivrà fino a 120 anni. Ovviamente non voglio essere irrispettoso nei confronti di Berlusconi, ma questo click mentale è quello che in qualche modo ci ha dato il like e ci ha indicato la strada per il dibattito di oggi, cioè raccontare Berlusconi attraverso le molteplici narrazioni che di lui si sono fatte, ma anche che lui ha fatto di se stesso, insomma, iperboliche, compiaciute. E ovviamente, come lui, un po' camaleontiche in trasformazione continua.
Eh sì, questa frase, tra l'altro, che citava anche De Bortoli sull'editoriale dedicato a Berlusconi che trovate sul Corriere del Ticino di oggi, lo citavo prima in copertina. Quindi, insomma, Alessandro Berlusconi è un personaggio inafferrabile, anche forse nella sua complessità, però non possiamo sottostimare l'importanza, no? Che ha lasciato il segno, dicevamo, anche sul piano politico e culturale. E noi, per insomma, raccontare le narrazioni attorno a Silvio Berlusconi, abbiamo Alessandro Robecchi, giornalista, scrittore, autore per Maurizio Crozza. La saluto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei. E Lorenzo Bucella, nostro collega. Buongiorno Lorenzo, ciao Lorenzo.
Buongiorno, ciao a tutti voi.
Allora, per molti anni è stato corrispondente da Roma e nel 2010 ha realizzato con Vito Robbiani Sorelle d'Italia, che è andato in onda ieri alla RSI, su RSI La 1 a mezzanotte meno un quarto, un documentario che voleva un po' esplorare il fenomeno Berlusconi con l'immaginario di 100 donne, 101 donne incontrate dal nord al sud dell'Italia, un po' casualmente. E allora, parliamo di Berlusconi e di narrazioni, quindi la prima domanda è a entrambi e sta a cavallo fra il personale e il professionale. Insomma, quando avete capito le potenzialità di Berlusconi come soggetto di una narrazione? Chi vuole rispondere per primo?
Insomma, parto io
Vada.
per coprire questo buco, diciamo.
Alessandro Robecchi.
Dunque, io ho visto, come dire, come tutti, e credo che una delle peculiarità di Berlusconi sia che non esiste un italiano, ma forse anche un europeo, però ovviamente per gli italiani è più densa questa cosa, che non possa avere un Berlusconi and me. Cioè un ricordo, una sfumatura, un dettaglio che gli ricorda quella storia. Per me, io lavoravo da giovane cronista e critico musicale all'Unità, allora ero molto giovane, parlo del 92, 93, 94, e ricordo che c'era un dibattito con i vecchi giornalisti della testata, l'Unità, vecchi compagni che avevano visto, diciamo così, la fine della Seconda Guerra Mondiale, e che noi giovinetti in redazione usavamo la parola totalitarismo a proposito del potere mediatico che vedevamo nascere, e loro non capivano, ci dicevano: ma no, ma guardate, il totalitarismo è un'altra cosa. E insomma c'era quel dibattito un po' lunare, devo dire, su questa figura figura che comunque trasmetteva persino a loro, persino a noi, del fascino, una specie di magia. Era il momento in cui tutto ciò che toccava Berlusconi diventava oro, sembrava veramente Remida, insomma, e poi era quello col sole in tasca, il sorriso sempre acceso, l'ottimismo, per cui abbiamo veramente visto nascere una narrazione che poi per 30 anni ci ha, come dire, accompagnato, perseguitato, ognuno usi le parole che vuole, ma insomma l'abbiamo visto nascere, l'abbiamo visto arrivare in qualche modo, e la cosa più che mi ricordo che più che generare preoccupazione ci generava stupore, era una specie di personaggio letterario che si affacciava alla scena, prima ancora che un politico.
E tu, Lorenzo Buccella, quando insomma hai capito le potenzialità di Berlusconi come soggetto di narrazione?
Ma più o meno nello stesso periodo, come veniva raccontato un momento fa, è stato un lungo crescendo di questa luce che è diventata sempre più abbagliante, sempre con questo sconfinamento continuo, perché si era partito dall'imprenditore, da Milano 2, dalle televisioni, dal Milan, ogni volta apriva un campo di gioco diverso, perché poi Berlusconi, la sua forza è stata sì quella di crearsi personaggio, di mettersi nel corpo, ma poi di essere una matriosca di persone, finché poi quando è entrato in politica, con tutto lo scetticismo, tutte le ironie che c'erano, ovviamente ha cambiato passo. Io mi ricordo quando bastava andare in giro, è vero, ogni persona ha un ricordo di Berlusconi, ed è vero anche in Europa. Io mi ricordo i viaggi che si facevano, per esempio da critico cinematografico ai festival, ormai c'era l'equivalenza di Italia uguale Berlusconi, perché proprio per avere sconfinato in tutti questi campi, Berlusconi era un po' come è diventato il centro dell'immaginario, un po' avvelenato i pozzi, se vogliamo, è stato lo spazio fra tutte le parole di Berlusconi. Qualsiasi discorso è un po' come adesso si dice quando si litiga sui social, che al settimo tweet si arriva da una parte precisa, lì ogni discorso dopo alla quarta battuta rischiava di sconfinare su Berlusconi. Questa è stata, diciamo, la sua potenza, con la capacità probabilmente anche politica e su quella poi su cui si discute, di mantenere insieme le contraddizioni del personaggio, il ricco che piaceva ai poveri, pensare alla sua discesa in campo politica, che è riuscita a mettere insieme partiti molto diversi, tenerli insieme in un perimetro politico che ancora adesso, nonostante delle differenze, resiste 30 anni dopo, quello parlo con la Lega e con la destra d'origine post-fascista, insomma.
Sì, poi torneremo anche a parlare delle contraddizioni molteplici di Berlusconi. Alessandro Robecchi, torno da lei, ma prima le vorremmo far sentire un audio.
Eccovi. Finalmente vi ho ritrovato, volevo commentare con voi gli eventi di questa settimana. Avete visto, dopo che sono intervenuto nel vostro programma settimana scorsa, il putiferio corrotto, mafioso, frondatore fiscale, solo perché ho detto che volevo diventare il primo presidente donna della storia d'Italia, un'ondata di violenza sessista nei confronti del sottoscritto inaccettabile.
Buonasera.
Mi chiamavano Bella Patonza, no. Vita Famonza.
No, buonasera.
Riceveva dentro un pulmino, sì. La specialità finiva in Nino.
Oh, ecco, benissimo. Buonasera, Berlusconi. Cosa canta? Cosa fa?
Ha visto questi karaoke che si fanno?
Come ho visto, sì.
Ecco, erano Sabrina Guzzanti e Maurizio Crozza, due dei, diciamo, dei castigatori di Berlusconi, quindi di quelle figure che in qualche modo hanno cercato di smontare quel "per fortuna che Silvio c'è", no? Questa narrazione agiografica su Berlusconi, che poi era alimentata, come dicevamo, anzitutto da lui stesso. Diceva Lorenzo Buccella, era imprenditore, editore, presidente di club sportivi. Ecco, siccome lei è autore satirico, parliamo di satira. Allora, la satira quasi per natura prende di mira il potere ai potenti, ma Berlusconi non era un potente come tutti gli altri, era un potente sui generis e rappresentava tutti i poteri. Quindi come ha cambiato il peso delle forze in campo?
Sì, esatto, ma sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Buccella poco fa, no? Lui è stato capace di finanziarsi una narrazione per cui il suddito poteva soltanto ammirarlo, perché era sfuggente, non era il potere, no? Il potere era Andreotti, no? Che, come dire, tesseva in silenzio le sue politiche. Berlusconi era un potere ora e lo attaccavi lì e diventava un potere da un'altra parte, e diventava il capo delle TV, il capo del Milan, il capo della politica, il capo della finanza, il capo dell'economia. Cioè, insomma, era come dire, era tanti po talmente tanti poteri che era difficile fermarlo come bersaglio anche della satira. E devo dire che la sua potenza è stata anche quella, cioè di avere una presenza così pervasiva nella società italiana, che addirittura noi che facevamo satira, io addirittura dai tempi di Cuore, sto parlando quindi dell'inizio degli anni 90, della discesa in campo, eccetera, eccetera, avevamo sempre un po' il timore di fargli quasi un piacere, no? Perché prenderlo in giro e caricaturarlo aumentava comunque la sua presenza mediatica. Era ovunque, ha ragione Buccella, non si riusciva a fare un discorso che non contenesse in qualche modo Berlusconi. Credo che questa sia stata la sua forza. Dopodiché credo che la satira migliore su Berlusconi sia stata quella che andava a colpire il suo zeitgeist, cioè il suo senso profondo proprio, che era quello del potere per il potere onnivoro, il potere che si mangiava tutto. Io mi ricordo gli anni, per esempio, della discesa in campo, della grande vittoria, che l'Italia ebbe il problema di avere tre reti private. Di un uomo che gestiva l'informazione, lo spettacolo, la cultura e che si prendeva in qualche modo con le nomine tre reti pubbliche e che quindi aveva un monopolio. È una cosa di cui adesso si parla a proposito dei grandi colossi del web, no? Cioè, Google, c'è Twitter, c'è Facebook. Ecco, allora in un territorio come quello italiano c'era esclusivamente solo Berlusconi.
E torniamo un attimo, Lorenzo Buccella, al tuo documentario che tra l'altro RSI ha trasmesso ieri a mezzanotte meno un quarto, lo si può rivedere anche su Play RSI. Allora, 101 donne incontrate per caso, insomma, nel vostro viaggio che avete fatto dal nord al sud Italia. Ascoltiamone prima un estratto.
Ma sa che tante volte viene di qua per salutarci tutti, cammina per il paese, ci dà una mano, se non viene a far politica. Viene a vedere, come si dice, adesso sono nervosa, adesso mi viene, cioè i suoi vicini di casa, diciamo, chiede come stiamo, come non stiamo, non sa quanta gente che ha aiutato, che vedevo io, fa finta di niente, che metteva qualcosa in mano.
E se domani all'improvviso non avessi Berlusconi, sarebbe dura perché non saprei a cosa credere, perché ci credo, perché ci credo, perché ci credo.
Deve essere serio un presidente, nessun presidente si mette a fare questo, mette le scarpe con tacco alto, per sembrare più alto, va in cerca delle persone più basse per mettere in evidenza la sua altezza che poi non ha, perché è bassa. Guarda dei tacchi.
E insomma, Lorenzo Buccella, che Berlusconi era quello narrato dalle no donne che avete incontrato in giro per l'Italia? Erano tante, l'abbiamo visto ieri sera, proprio appunto 101.
Come dicevo prima, erano tutto, nel senso, noi siamo partiti dai cancelli di Villa San Martino ad Arcore, siamo arrivati un po' prima dei cancelli di Villa Certosa in Sardegna, perché lì ci hanno arrestato, visto che era il periodo in cui c'erano i fotografi che rubavano le foto dalla villa, per cui preventivamente la polizia ci aveva fermato. Ma al di là di questo, il nostro viaggio è stato sostanzialmente soltanto una fionda. Andavamo nelle città principali e incontravamo le donne, e tenendo conto che allora eravamo solo agli inizi degli scandali, ancora non c'era stato per esempio il caso Ruby che è venuto dopo, e incontravamo le donne e la nostra regola d'ingaggio era praticamente solo la parola Berlusconi, e da lì c'era questa deflagrazione dove ognuno raccontava le proprie cose, dove si spaccava completamente. il panorama tra le tifose berlusconiane all'eccesso e quelle ipercritiche. C'era una spaccatura che in qualche modo rimandava a questa divisione, con tutta le sgrammaticature del caso, perché noi ovviamente lì lasciavamo parlare, diceva il migliore presidente della Repubblica, qualcuno diceva, altri dicevano ma l'ho visto al supermercato con le guardie del corpo, si vede che ha qualcosa da nascondere, perché Prodi in realtà, che era allora all'epoca, diceva non va in giro con le guardie del corpo, che ovviamente era sbagliato perché anche Prodi andava in giro con le guardie del corpo. Era un modo insomma per tastare l'effetto del berlusconismo, non cercare di risalire le cause, ma semplicemente di congelare la vox pop di un momento con tutte le spaccature. E ancora una volta lì era la situazione che da una parola di partenza, da una biglia, che era la biglia Berlusconi, si andava a parlare delle donne, del Milan, della televisione, della politica, dei soldi, della ricchezza, delle navi, le canzoni sulle navi. Cioè, ancora una volta era la testimonianza che aveva tenuto il piede sulla canna che nutriva l'immaginario di quel periodo. Devo dire che anche a distanza di tempo, rivederlo, si capisce quel periodo storico lì, tant'è vero che questo documentario, per dire, è stato richiesto da università americane proprio perché ha congelato quello che era il sentimento di un preciso momento, di una sorta, di una serie di donne assolutamente casuale, raccolte per strada, passeggiando nelle principali città nelle principali piazze delle città italiane.
E li abbiamo visto proprio, no? Pareri totalmente contrastanti proprio da un opposto all'altro, e lì si capiva anche, no? Che era un po' il mood, quello che in fondo tutta l'Italia sentiva, no? Davvero da nord a sud. E a proposito di narrazione, allora, il fatto, dicevamo, no? Abbiamo voluto un po' impostare dalla sua narrazione a come invece gli altri lo narravano. Ecco, come Berlusconi è stato capace di raccontare se stesso in questi anni, no? Ferruccio De Bortoli, sempre nel suo editoriale, scusate se lo cito, ma è veramente molto bello, dice: se lui si fosse tolto la maschera non l'avremmo più riconosciuto. Maschera proprio non solo per il fatto che proprio si truccava e che si presentava insomma in forma, ma anche proprio queste sue maschere narrative. Magari Lorenzo, che stavi parlando, Buccella.
Ma sì, in realtà la cosa forte che ha fatto lui è che ha imposto il suo racconto. Questo, lui ha giocato sempre con gli scacchi bianchi, per una condizione anche di partenza di strapotere economico, che poi è diventato di strapotere politico. Aveva sempre lui la parte del racconto, quindi lasciando molto spesso la contronarrazione. Se io penso, per esempio, parlo in ambito cinematografico, i film che sono stati fatti su Berlusconi, i documentari, non sono mai stati dei grandissimi lavori, anche, almeno questo parlo anche a livello personale come giudizio, Il Caimano non mi sembra il migliore film di Nanni Moretti, anche se cerca anche lì di andare a snidare tutte le facce di Berlusconi. Lo stesso anche Sorrentini, con un film sulla decadenza di Berlusconi, Loro, un doppio film, non è riuscito a dire delle cose interessanti, ma non a fare un film che l'ha completato. Al massimo, se ci sono altri documentari interessanti, sono quelli che hanno scelto di tagliare, di prendere solo una fetta del personaggio, cioè di rinunciare a cercare la rotondità del personaggio, perché quella rotondità era in realtà l'essenza di Berlusconi, quella rotondità in cui gli spigoli delle contraddizioni lui riesce ad ammansirle, a domesticarle e ancora una volta a dettare il ritmo e essere avanti tutto. Tutti quelli che insomma hanno cercato di raccontarlo anche in maniera critica, hanno fatto fatica, hanno dovuto rincorrerlo. Tant'è vero che forse la battuta più cattiva è stata che ad un certo punto in Italia ci sono stati due tipi di berlusconiani: i berlusconiani e gli anti-berlusconiani.
E questo non è male. Alessandro Robecchi,
tragicamente vero,
è tragicamente vera. Alessandro Robecchi, Berlusconi è sceso in campo negli anni che seguivano Tangentopoli, quelli della fine della Prima Repubblica, quindi in realtà lui è stata una scossa da un certo punto di vista che si inseriva all'interno di una scossa già in essere e già in movimento. Secondo lei, guardando la cosa così dal lato positivo, Berlusconi non è stato però capace di rinnovare drasticamente la narrazione politica di quegli anni, cioè era quello che diceva sostanzialmente tutto quello che, forse all'inizio no, ma è diventato l'uomo che poteva permettersi di dire qualunque cosa, dalla barzelletta sconcia al programma politico, e aveva avuto questa capacità di sostanzialmente svecchiare una forma di narrazione, un modo di porsi e di raccontarsi della politica. Questo è un merito, secondo lei?
Ma più che un merito, secondo me è una specie di miracolo, nel senso che essendo coprendo tutte le pieghe del potere, tutti gli angoli, tutte le cose, ha ragione Buccella, la narrazione di Berlusconi su Berlusconi era totale, cioè tu parlavi di Dallas e parlavi di Berlusconi, parlavi dei Puffi e riecco su Berlusconi, Emilio Fede per quanto riguarda diciamo la propaganda politica, ma poi le soap opera, le vendite dei materassi, non so, le televendite, cioè tutto era Berlusconi, e questo, come dire, ha creato quel miracolo che lui non cambiasse il linguaggio della politica, ma cambiasse tutti i linguaggi, quello della politica, quello della televisione, quello dello sport, quello dei soldi, e in questo generale, diciamo, cambiamento di paradigma lui sembrava, poteva sembrare un innovatore. In realtà lui esce da, cioè, come dire, il fenomeno Berlusconi esce da una rivoluzione mancata, che era quella di Tangentopoli, in cui si era avuta una speranza che la legalità trionfasse, non so come dire, io mi ricordo, si sostenevano i giudici, si facevano delle manifestazioni per dire finalmente si combatte la corruzione, ed arrivò questo personaggio, diciamo così, dalle fortune costruite in modo, insomma, che non si è mai ben capito, quindi con un'opacità di base, no? E quindi era esattamente, come dire, il contrario di un'innovazione, che però si presentava dal punto di vista della narrazione come una cosa nuovissima e scintillante. Io sono molto d'accordo anche sul fatto che un personaggio letterario come Berlusconi non abbia avuto fino adesso una sua storia raccontata bene. Probabilmente ci vorrebbe uno Zola, ci vorrebbe, non lo so, ci vorrebbe uno Stendhal, no? Per raccontare tutte le sfumature di Berlusconi. Devo dire che se la mettiamo sul letterario, io il libro, il romanzo, la storia che più mi racconta Berlusconi è L'autunno del patriarca di Gabriel García Márquez, perché pur essendo scritto molto prima della comparsa di Berlusconi, racconta un potere così pervasivo, così totale, dove persino i nemici alla fine erano amici, dove da qualunque parte ti girassi trovavi quel potere. Ecco, io credo che il romanzo su Berlusconi verrà scritto quando la cronaca, la polvere della cronaca si poserà, e allora forse potremo vedere la cosa, insomma, più dall'alto, ecco.
Siamo veramente in chiusura agli sgoccioli, quindi non possiamo proporvi la prossima clip che avevamo preparato, ma che sostanzialmente era un estratto di alcune trasmissioni satiriche estere che parlavano di Berlusconi. Avevamo scelto una della televisione polacca e una della televisione britannica, ma riprendendo da qui e rimango da lei, Alessandro Robecchi, che Italia veniva raccontata all'estero filtrata attraverso l'immagine di Berlusconi.
Ma insomma, io ricordo, sarò brevissimo, ma insomma negli anni 95 fino all'80, così, i primi tempi di Berlusconi, quando tutta Europa diceva italiano Berlusconi, che sostituiva l'italiano pizza, no? Più tradizionale, parlo ovviamente della parte avversa, no? Ci si vergognava un po' all'estero. Io ricordo che mia sorella, più giovane di me, aveva una maglietta per andare all'estero con scritto "sono italiana ma non ho votato Berlusconi", che insomma, a pensarci ora è un po' ridicolo, ma ai tempi aveva un suo senso.
Certo. E Lorenzo Buccella, abbiamo 30 secondi, lo sai, no? C'è il radiogiornale delle 13, allora certo. Proprio in conclusione, un'Italia che insomma non si è poi del tutto affiancata alla figura di Berlusconi, questa narrazione anche naturalmente dicotomica che l'ha caratterizzato durante tutta la sua attività.
E tu l'hai raccontata poi come corrispondente, tu?
Sì, anche. Ma guarda, l'idea che mi sono fatto io, per farla in breve, che lui non è stato né liberale, né libertario, né liberista, in sostanza, è stato, e lo dico in termini filosofici settecentesco, non solo nel termine sessuale, un libertino, ma un libertino compassionevole, cioè insofferente alle regole, ma compassionevole perché in sostanza la sua forza era poi che diceva: se tu fai quello che vuoi, ma se non ce la fai ci sono io che ti aiuto. Io penso che sia stato quello il suo grande messaggio.
Grazie, grazie molte, grazie Lorenzo Buccella, grazie Alessandro Robecchi, e siamo al momento del radiogiornale, grazie Alessandro Chiara.